Il Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina. L'annuncio ieri del presidente Macron, l'ufficialità in settembre all'Assemblea Generale dell'ONU. Un premio al terrore, la reazione del premier israeliano Netanyahu a Doha. Intanto stop improvviso ai negoziati per una tregua a Gaza. Non solo lupo o pecore vittime di una lince nel canton Berna. Gli allevatori ne chiedono l'abbattimento immediato, le autorità contrarie al provvedimento. Calcio, esordio europeo col pareggio, 0-0 del Lugano a Una contro il Cluj nell'andata del secondo turno di qualificazione all'Europa League, il ritorno in Romania tra 6 giorni e stasera al via la Super League con l'anticipo Zurigo-Sion. La Francia ha dunque annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina. Lo ha comunicato ieri il presidente Emmanuel Macron, lo ha fatto con una post su X, affermando che l'annuncio formale verrà fatto durante la sessione annuale dell'Assemblea Generale dell'ONU che si terrà a settembre a New York. In studio per i dettagli Vera Pelandini.
Buongiorno, sì, direi che si può parlare di passo storico. La Francia si unisce agli oltre 140 paesi che hanno già riconosciuto lo Stato palestinese e soprattutto diventa il primo paese del G7 a farlo. O meglio, lo potrebbe diventare, perché la comunicazione formale sarà fatta solo a settembre, alla prossima Assemblea delle Nazioni Unite. Intanto, Parigi ha però già notificato la sua decisione con una lettera formale all'autorità nazionale palestinese. Ricordiamo che il presidente Macron ventilava da tempo questa possibilità, ci sono stati anche degli incontri con Regno Unito, Germania e Italia, in particolare dove si è discusso di questo tema. Possiamo però dire che la Francia, insomma, cercava di costruire un'alleanza in questo senso, per ora non c'è riuscita, più prudenti soprattutto Germania e Italia, ma adesso Parigi ha deciso di non voler più aspettare.
Una decisione che Vera sembra essere in qualche modo una reazione al fallimento ieri delle trattative sulla tregua a Gaza.
Sì, anche per la tempistica, questa chiamiamola fuga in avanti del presidente francese è arrivata poco dopo l'annuncio che gli Stati Uniti con Israele si ritirano dai colloqui indiretti di Doha in Qatar, dove si cercava di negoziare un cessate il fuoco per la striscia di Gaza. Una mossa apparentemente coordinata per far pressione su Hamas. L'inviato speciale Steve Witkoff è stato molto duro, in un post ha dichiarato che Hamas non agisce in buona fede, dimostra solo egoismo. Come detto, poco dopo è arrivato l'annuncio di Macron e poi ha reagito anche Londra. In una nota Downing Street ha dichiarato che la mancanza di un cessate il fuoco a Gaza ci mette sulla via di un riconoscimento dello Stato palestinese. Insomma, Francia e Regno Unito potrebbero mettere seria pressione su Israele e Stati Uniti, ma l'annuncio è per così dire indifferita. In 2 mesi, cioè da qui a settembre, possono ancora succedere molte cose. Intanto è arrivata, anche se forse un po' scontata, la reazione americana. Per il segretario di Stato Marco Rubio, il piano francese è un ostacolo al processo di pace e non fa che alimentare la propaganda di Hamas, ha dichiarato questa notte su X.
Abbiamo sentito da Vera Pelandini le reazioni da Washington. A come ha reagito invece il governo israeliano lo chiediamo al nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio, che ritroviamo in diretta. Buongiorno Michele, a te.
Sì, buongiorno. L'aggiunto di Macron naturalmente ha suscitato l'ira di Israele, che è consapevole del peso politico e diplomatico della Francia, non solo in Europa, e quindi teme un effetto domino. Il primo ministro Netanyahu ha affermato che il passo francese premia il terrorismo, come ricordavate dallo studio. Uno Stato palestinese, ha aggiunto, si rivelerebbe a suo dire una rampa di lancio per annientare Israele, non per vivere in pace al suo fianco. In risposta alla mossa di Parigi, diversi membri della coalizione di governo hanno invocato l'annessione immediata a Israele della Cisgiordania palestinese e quindi di trasformare il voto dell'altro giorno della Knesset, sostanzialmente simbolico in quella direzione, in un atto concreto a tutti gli effetti. Netanyahu si affida naturalmente adesso alla reazione degli Stati Uniti, che abbiamo visto c'è già stata. C'è grande soddisfazione in queste ore invece nell'autorità nazionale palestinese del presidente Mahmoud Abbas, che vede rilanciato il proprio ruolo e ha ringraziato Macron. Un grazie naturalmente giunto anche da Hamas.
Michele, tutto questo arriva, lo abbiamo ricordato prima, dopo lo stop netto alle trattative per raggiungere una tregua, trattative che si stavano conducendo in Qatar. Michele, vuoi darci qualche dettaglio in più? Perché è saltato, insomma, il banco dei negoziati?
Ma secondo quelle che sono le cose che abbiamo appreso dalla stampa israeliana, la posizione di Israele e anche degli Stati Uniti, vista la reazione di Witkoff, dell'inviato Witkoff, è perché Hamas avrebbe posto delle richieste, fatto delle richieste che sono inaccettabili, in particolare rispetto al numero di detenuti politici palestinesi da liberare in cambio del rilascio degli ostaggi, dei 10 ostaggi israeliani che sono nella striscia di Gaza. E questa cifra chiesta dai palestinesi, da Hamas, cioè di 200 detenuti per ogni ostaggio, viene ritenuta irrealistica, inaccettabile. Da parte di Hamas invece si sostiene che quella di Israele e Stati Uniti è stata una decisione coordinata proprio per far saltare il negoziato e per proseguire l'offensiva contro Gaza. Naturalmente ci sono anche grosse differenze, oltre a quello che dicevamo prima, e la principale riguarda sempre la guerra. Israele vuole continuarla dopo i 60 giorni proposti di cessate il fuoco, Hamas invece chiede una tregua permanente.
Tutto questo mentre la situazione umanitaria a Gaza, come denunciano varie ONG, è sempre più drammatica. Si parla oramai apertamente di carestia. Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Noi cambiamo ora scenario, continuano gli scontri tra Cambogia e Thailandia. Il numero delle vittime è salito a 14, con oltre 100.000 sfollati. Anche oggi sono segnalati spari e lancio di razzi in diverse aree del confine conteso, retaggio del passato coloniale tra i due paesi. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha intanto convocato una riunione d'emergenza sulla nuova crisi. Gli aggiornamenti allora con il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
Nessuna tregua, erano passate da pochi minuti le 4 del mattino locali quando sono ripresi gli scontri armati tra Cambogia e Thailandia. Armi pesanti come artiglierie e razzi sono in azione in varie zone del confine. Pronti a intervenire anche gli F-16 di Bangkok, già utilizzati ieri. Nel primo giorno di scontri i morti sono stati 14, un soldato e 13 civili, e i feriti almeno 31, almeno per quanto riguarda la Thailandia, visto che la Cambogia non ha comunicato dati ufficiali su eventuali vittime. Gli sfollati sono oltre 100.000, sistemati in bunker o tendoni. Non arrivano dunque segnali di dialogo dopo che ieri i due paesi si sono accusati a vicenda di aver attaccato per primi. Bangkok denuncia un attacco contro uno ospedale, la Cambogia annuncia invece un reclamo alla Corte internazionale di giustizia, la stessa corte che nel 1962 ha assegnato a Phnom Penh il tempio Khmer di Preah Vihear, epicentro di una contesa territoriale che affonda le radici nel passato coloniale della Cambogia e nei confini ridisegnati dalla Francia. Per decenni gli scontri si sono accesi a intermittenza. Prima della nuova crisi, l'episodio più grave risaliva al 2011. Dopo un decennio di calma apparente, lo scorso maggio un militare cambogiano è stato ucciso in un incidente mai chiarito. Da lì spazio ai contrapposti nazionalismi. La miccia finale è stato il ferimento di 5 soldati thailandesi per l'esplosione di una mina antiuomo. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha annunciato una riunione d'emergenza che si terrà già questa sera. Anche Stati Uniti e Cina osservano con preoccupazione, visto il ruolo non banale ricoperto da Thailandia e Cambogia nelle catene di approvvigionamento globali.
Lo abbiamo ricordato nei titoli, Lugano ieri sera ha pareggiato contro i rumeni del Cluj nei preliminari di Europa League, mentre questa sera con l'anticipo tra Zurigo e Sion parte il campionato di Swiss League, ieri di Super League. Ieri invece è stato stilato un bilancio dell'ultima stagione per quanto riguarda il tifo violento. Se progressi ci sono stati, l'invito resta quello ad una maggiore collaborazione tra autorità Swiss Football League e società di calcio. Da Berna, Alessio Veronelli.
Bilancio cautamente positivo, questo quanto ha indicato la conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia, secondo cui la scorsa stagione il livello di sicurezza nel quadro degli incontri del campionato svizzero di calcio di Super League è migliorato, anche se si verificano ancora aggressioni fra tifosi e nei confronti del personale di sicurezza. Meglio si può dunque ancora fare, anche se il numero di partite nelle quali non sono stati riscontrati incidenti di rilievo è aumentato e quelle con episodi gravi diminuito. Per i responsabili delle forze dell'ordine cantonali, parte del merito va al contestato modello a cascata, applicato per la prima volta la stagione scorsa, modello che prevede l'aumento graduale delle sanzioni fino alla chiusura di alcune curve o tribune e partite a porte chiuse. contestato perché, secondo la Swiss Football League e le società, si tratta di un sistema senza fondamento legale e non orientato al risultato, che colpisce insomma tutti e non il singolo. Particolarmente indigesta poi la possibile chiusura di parte dello stadio. Al via della nuova stagione questa sera, le autorità invitano allora Lega e club a proseguire nelle discussioni.
Sparare o non sparare alla lince, questo è il nodo della disputa in corso nell'Oberland bernese. Il felino sta infatti creando scompiglio nella zona di Kandergrund, ha infatti attaccato alcune pecore. Gli allevatori ne chiedono l'abbattimento immediato, che però per il momento non può essere autorizzato, e critiche arrivano anche all'ispettrice cantonale della caccia. Ci dice di più Paola Latorre.
Un'altra pecora uccisa sull'Alpe di Cingel, vicino a Kandergrund, nel canton Berna. Responsabile, una lince dal comportamento anomalo. Gli attacchi della lince al bestiame sono rari, ha spiegato Fridolin Zimmermann ai microfoni di SRF. Le linci normali si nutrono principalmente di cervi e camosci, ha aggiunto il biologo dell'organizzazione Cora, che monitora i grandi predatori in Svizzera. Solo in casi eccezionali, singoli animali si specializzano nel bestiame. Gli allevatori, che dicono di aver provato di tutto, ora chiedono l'abbattimento immediato della lince. Hanno scritto al consigliere di Stato responsabile, esortandolo ad agire, e si aspettano una risposta entro fine agosto. Hanno comunque precisato che se la lince non sarà eliminata, le pecore non saranno portate all'alpeggio nel 2026. Criticato inoltre l'atteggiamento della guardia caccia cantonale. Non è stata disponibile, affermano gli allevatori, non ha rispettato gli accordi e ha mostrato zero comprensione. Il problema è che la lince ha ucciso delle pecore, ma meno di 15, che è il limite da raggiungere per poter ottenere l'autorizzazione per l'abbattimento. Secondo il canton Berna non è possibile nemmeno un'eccezione, a meno che non si coinvolga la Confederazione, che però ha già inviato segnali contrari a un abbattimento prematuro. Per quel che riguarda invece le accuse all'ispettrice della caccia, il cantone non ha voluto commentare. La lince, ricorda l'esperto, causa danni significativamente inferiori rispetto al lupo. Nelle zone ad alto rischio, confinanti con le foreste, i cani da guardia abbinati a recinti elettrici possono proteggere efficacemente il bestiame. Fridolin Zimmermann sottolinea inoltre che la lince non rappresenta un pericolo per l'uomo.
In Ticino ora, per tornare a parlare di Società Navigazione Lugano e dei suoi difficili rapporti con i sindacati. In questi giorni i partner sociali si sono appellati contro la disdetta unilaterale del contratto collettivo, mentre la Società Navigazione ha citato in giudizio OCST, Unia ed SEV per lesione della personalità. Sentiamo Umberto Gatti.
I tre sindacati avevano siglato nel 2018 un contratto collettivo di lavoro con la società Navigazione per il bacino del Verbano. Qualche settimana fa la disdetta della CCL per gravi motivi, una decisione che esclude di fatto i sindacati come partner sociale. In questi giorni è stato chiesto ai legali della Navigazione un arbitrato per risolvere la questione e i sindacati si dicono pronti a portare il caso all'ufficio cantonale di conciliazione. Angelo Stroppini del sindacato SEV.
Noi evidentemente vogliamo continuare a essere partner contrattuali, abbiamo la coscienza assolutamente pulita, siamo dei partner contrattuali assolutamente affidabili. Se Fugna e OCST firmano parecchi contratti collettivi di lavoro su tutto il territorio cantonale, nel settore dei trasporti pubblici tutti i contratti collettivi di lavoro, è solo con SNL che non si riesce a negoziare, e questo la dice lunga.
A questi fatti si aggiunge la citazione in giudizio dei tre sindacati presentata dalla società Navigazione per violazione della personalità, in particolare per le interviste rilasciate ai media negli ultimi mesi. Sentiamo Lorenzo Ielmini del sindacato OCST.
Ancora una volta la direzione non vuole sentir ragioni, non vuole che emergano tutti i problemi che sta affrontando e cerca di metterci la museruola, un tentativo direi inutile, perché la libertà di espressione è un diritto fondamentale nel nostro paese.
La società SNL, da noi contattata, conferma di aver avviato un'azione legale nei confronti delle tre sigle sindacali. La società ritiene che le accuse ripetutamente mosse attraverso i media negli scorsi mesi siano lesive della propria reputazione e di quella dei propri collaboratori e ha quindi ritenuto opportuno attivarsi a tutela dei dei propri interessi. Le parti si incontreranno in pretura il prossimo 26 agosto.
Ancora una notizia prima di chiudere: sono stati assolti in Canada i 5 giocatori della nazionale di hockey, tra i quali l'ex ambripiota Alex Formenton, processati con l'accusa di aver abusato sessualmente di una donna nel 2018. Per la giudice della Corte Suprema dell'Ontario, la procura non ha dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, la loro colpevolezza e l'accusatrice non è risultata credibile. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.